Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, una trasmissione di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
L'unica cosa che mi dispiace della mia morte è che non potrò essere lì a raccontarla. Questo è Gabriel García Márquez.
E a questo punto un applauso va anche a Daniele Pampanelli, che entra in studio a sorpresa.
E questo invece è Bar Traumfabrik, aggiunto alla nona puntata al giorno 18 aprile 2014. E come sempre, se siete al cinema e non sapete che film andare a guardare, non tartassate il vicino o quello che è davanti a voi, ma chiedetelo a noi, anzi chiedetelo a Air Director.
Non alzare di una terza.
No, no. Oppure tartassate noi, si poteva anche dire così. Tartassateci su Facebook, dove stiamo raggiungendo delle vette di fan veramente invidiate da tutto il globo. E l'indirizzo è facile da trovare, perché basta che mettiate Bar Traumfabrik lì nel posto dove c'è scritto cerca persone, luoghi, oggetti. Noi non so cosa siamo, dei tre, però direi potremmo essere forse un luogo pieno di uomini oggetto. Poi c'è l'hashtag su Twitter Bar Traumfabrik per vedere le nostre twittate cinguettate, e la nostra email bar@t-fabrik.eu. Ora, dateci i vostri segnali, perché come diceva poco fa su Facebook Laszlo, noi vi ascoltiamo, e è per sempre questo che dovete ascoltarci, giusto?
Noi vi ascoltiamo sempre. Come ha introdotto il mio amico Smith, questa puntata è dedicata alla memoria di uno dei più grandi scrittori del Novecento, almeno per quanto mi riguarda, che è Gabriel García Márquez, che purtroppo ci ha lasciato.
Garcia.
Ma ci ha lasciato con una quantità e una meravigliosa produzione letteraria che sicuramente non lo farà rimpiangere. Detto questo, di che cosa parliamo questa sera, Lupus?
Parliamo di Fading Gigolo, ovvero Gigolo per caso, di John Turturro, in programmazione al Cinema Zenith, di Father and Son di Hirokazu Koreeda, ovvero Soshide Shichiminaru, che è al Sant'Angelo, se non sbaglio.
È al Sant'Angelo ed è un film meraviglioso.
Da vedere.
Poi parleremo di Noah e di Darren Aronofsky. Salutiamo tra i nostri ospiti Simone Rossi, che è tornato a trovarci.
Ciao.
Daniele Pampanelli, che era atteso più tardi, ma è arrivato lo stesso, ha fatto una sorpresa. Siamo sempre contenti di vederti.
Più tardi perché? Più tardi perché?
Perché facevamo le cose nostre.
Perché vuoi sapere che veniamo in triciclo?
Ha detto la mia cosa. E poi sveleremo parte del programma del Retro Film Festival con i nostri ospiti Giacomo Della Rocca. Ciao Giacomo.
Ciao a tutti.
E Samuele Chiovoloni. Ciao,
applausi per tutti.
Ciao, grazie.
Più applausi per tutti.
E celebreremo anche l'anniversario di un grande artista. Purtroppo non ci sarà il nostro uomo sul confine, che ritroverete la prossima settimana. È andato a fare la Pasqua, non si sa dove, però ovviamente c'è sempre il professore. Ma parliamo un attimo.
Ha fatto la Pasqua Terrona, perché è stato raggiunto dalla famiglia a Strasburgo. Sono partiti con la panda piena,
con le lasagne, sì, l'agnello.
E dunque sono.
Ma Simone Smith, dici un po', il box office che cosa ci dice?
Allora, leggo testualmente i dati di ieri, giovedì 17 aprile. In testa c'è Noah di Darren Aronofsky, che incassa altri 190.000 euro, oltre ai 2.600.000 dello scorso weekend, con una media schermo di 289 euro.
Olè.
Segue Rio 2 e al terzo posto Gigolo per caso di John Turturro, 132.000 euro, 347 di media schermo. Trash and Dance con Johnny Depp esordisce piazzandosi al quarto posto, 106.000 euro, 350 di media schermo. Solo al quinto posto Grand Budapest Hotel, con 85.000 euro che si sommano ai 730.000 del passato weekend. È però quello programmato in meno sale, soltanto 213, ed è quindi la media schermo più alta, ben 400 euro.
Meritatissimi. Aggiungo una piccola cosa che non vi avevo detto. Capitan America negli Stati Uniti ha fatto nello scorso weekend 41 milioni in più, quindi sono arrivati a 159 milioni e sono in attivo. Un applauso, 9
bravi!
Milioni di guadagno.
Senza considerare il merchandising, che poi
certo,
sarà quello
certo.
Che volevo dire una cosa su Capitan America: ci eravamo scordati, non avevamo notato,
scordati,
che sul taccuino del nostro Capitan America, tra i nomi e tra la lista delle cose da fare e da recuperare,
è vero,
c'era anche Vasco Rossi.
Sì, no, solo nell'italiano. Questo non lo sapete, io ho letto questa cosa. No. Allora, per ogni versione, sì, esatto.
C'era Rocky Balboa.
Per ogni versione internazionale è stata leggermente modificata la lista. Nella versione italiana ci hanno messo Vasco Rossi
e
Roberto Benigni. Nella versione inglese c'erano i film di 007. Nella versione per il Sud America c'era qualche cantante latino terrificante. Insomma, hanno fatto una marchetta terribile.
Sì,
detto
sì,
questo,
sì. Ma ragazzi, 150 milioni sono tanti.
E Laszlo ci parlerà di Father and Son, che è l'unico che l'ha visto, se non sbaglio, giusto?
Sì, e spero che recupererete.
Speriamo che l'abbia visto anche qualcuno.
Recuperate. Di Father and Son già ci ha parlato il nostro uomo sul confine un paio di settimane fa. Questo per me è il primo film che vedo di questo regista. Come si chiama, Matteo?
Hirokazu
Koreeda.
Segnalo che è uscito un libro su di lui, e attenzione.
Ne sentiremo parlare. Io sono rimasto entusiasta, emozionato, perché è un film di una delicatezza straordinaria nel raccontare una vicenda incentrata su padri e figli. Il nome internazionale è Like Father, Like Son.
Esatto, non Father and Son, anche questa non l'ho capita.
Perché funzionava benissimo, ma anche tradurlo in italiano, tale padre, tale figlio. Lo so che Albertino non è molto contento di questo tipo.
Però
noi lo dobbiamo dire, perché così, insomma, il titolo originale è meglio di quello italiano.
Cioè non gli piace perché dice.
No, è stato un post in settimana molto divertente di diffidare di coloro che si lamentano delle traduzioni dei titoli. Magari ci chiama dopo.
Come parla!
Tornando al film, è un film molto attuale, perché parla sostanzialmente di uno scambio non di feti, come è accaduto in questi giorni a Roma, ma di uno scambio di bambini neonati all'ospedale. Da lì si dipana la vicenda di questi due padri diversi che hanno cresciuto figli non loro, che si trovano con il trauma di questo scambio. Veramente molto bello, due famiglie che vengono attraversate e sconvolte da questa vicenda e reagiscono in maniera diametralmente opposta, ma poi, insomma, io dico di vederlo, non voglio aggiungere altro, perché è un film veramente con la delicatezza asiatica che contraddistingue certo cinema sociale in questo caso, perché comunque e soprattutto l'ho trovato un film perfettamente inserito nei tempi del capitalismo, dunque anche una critica importante a quello che è il sistema economico che impera in Asia e anche in Europa, ai noi.
Hirokazu Koreeda.
Sì, da vedere questo
Japonese
film.
Smith. Ce l'aveva parlato l'uomo sul confine, anche lui in maniera entusiasta, quindi, ed è in programmazione al Sant'Angelo,
sbrigatevi, perché non credo che durerà più di una settimana. Andate questa settimana a vederlo.
Domanda, Laszlo, c'era gente?
Eravamo in pochi, ma buoni.
Ma invece c'è un'altra cosa che dobbiamo ricordare, perché ci hanno comunicato qualcosa su Cannes.
Ah, assolutamente,
giusto?
Sì, è una settimana
sono state fatte le selezioni.
Vogliamo parlare prima di Cannes? Parliamo di Cannes, non sono sul pezzo, ma ci arrivo in un istante.
Era così previsto.
Ieri il nostro amico Thierry Fromont, non so se la pronuncia è giusta, ma nessuno mi correggerà.
Sì, è quella giusta.
Ha fatto la conferenza stampa più attesa della stagione cinematografica, che è quella che presenta i nomi di coloro che entrano nell'Olimpo. Molte sono state le critiche, perché diversi critici, appunto, insomma, diversi esperti della materia hanno detto: beh, sono sempre gli stessi nomi. Effettivamente è vero, negli ultimi 10 anni i nomi sono sempre quelli. Anche quest'anno troviamo però delle interessanti novità. Secondo me la novità più interessante per tutti quanti è la presenza di Alice Rohrwacher con il suo secondo film. La regista italiana, sorella della più nota Alba, è in concorso ufficiale, nella selezione ufficiale. Era già stata a Cannes 2 anni fa, se non erro, con 2011, con il film meraviglioso, assolutamente
Corpo Celeste,
uno dei film italiani più interessanti
che abbiamo visto a Perugia, grazie all'incontro
meraviglioso, perché lei è una donna fantastica, e secondo me è anche, io l'ho detto più volte,
una bella donna.
No,
come si dice?
No, non è questo. È anche il futuro del cinema italiano. Io credo che da questa scuola di documentaristi passati
da Olmi, poi
sì, curati da Olmi, passati al cinema di finzione, lei, Costanzo, che è il regista. Sì, regista. Non sapere Costanzo.
Maurizio.
Leonardo di Costanzo.
Leonardo di Costanzo dell'intervallo.
Quest'anno si è aggiunto Alessandro Rossetto, Piccola Patria, che vedremo presto a Perugia. Sicuramente questo è il cinema più interessante che produciamo oggi in Italia. E dunque in bocca al lupo ad Alice, che sarà in ottima compagnia, perché al festival sarà presente Jean-Luc Godard, maestro assoluto di teoria e non solo, anche di pratica cinematografica. Ken Loach, il compagno Ken Loach, come ama dire il nostro uomo sul confine, troviamo Olivier Assayas, che era un po' che mancava, Bertrand Bonello, che avevamo già anticipato con il film su Yves Saint Laurent.
L'hai detto Cronenberg?
Cronenberg,
giusto? Salti Cronenberg, dai.
Non possiamo saltare Cronenberg, ma soprattutto c'è un bellissimo ritorno, che è quello di Nuri Bilge Ceylan, non so se l'ho detto bene,
sì.
Che è il turco che fece quello
che se lo dice Smith.
C'era una volta in Anatolia, che se non avete visto,
bellissimo,
guardatelo.
Anche Andrei Zigania.
Li nomina tutti belli,
No, sono solo belli, mi sono sempre gli stessi, ma sono anche i più bravi.
Già come dicevo, Andrea Zigani, perché il ritorno era molto veramente un gran film.
Gran film, e da lì poi l'abbiamo perso.
Sì,
il ritorno vinse a Venezia diversi anni fa, non so se ve lo ricordate, il film. Sì. Di quella storia familiare con drammatica, bello. Di questo padre che torna, credo fosse ambientato in Siberia, sì. O da quelle parti, e porta questi due figli che non aveva mai visto a fare questo viaggio meraviglioso, appunto il ritorno. Poi non tutto era come appariva, esatto. Però è un film decisamente interessante.
E poi ce li lascia.
Tarkovskiano. Altra segnalazione, Mike Lee con Mr. Turner, e poi chiaramente Azanavicius, regista di The Artist, che torna a Cannes, dove appunto è stato lanciato, e vedremo. Ci sono altri italiani.
Scusa, Laszlo, ci dici in tutto questo la locandina di Cannes?
Ah, giusto.
Cosa riporta?
Dillo tu.
Riporta un fotogramma di 8,5, e quindi Fellini e Mastroianni in particolare, che ammiccante.
Un brindisi a Mastroianni.
Mastroianni.
E ovviamente a Fellini.
E Cincin, visto che siamo Smith, ricordiamolo sempre, siamo
al bar del Traun Fabrique.
Siamo al bar del Traun Fabrique.
C'è anche a Sergento.
È arrivato.
Va bene, comunque a questo punto, visto che
è arrivato,
fuori tempo massimo.
Mastroianni e Sergento nella stessa frase.
Abbiamo parlato di Father Hanson e sentiamo Father Hanson. Però non quella che pensavo voi.
Faccela sentire.
È un'altra.
It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. There's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Chi parla male pensa. E vive male.
It's not time to make a change. Just sit down and take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them, you know, not me now. There's a way, and I know. I have to go away. I know I have to go.
Und hier die Musik von Bau Traum Fabrique.
Allora, questa era la versione, l'avrete capito, di Johnny Cash, che l'ha cantata insieme a Fiona Apple, questa canzone. E tra l'altro lui, forse non tutti sanno, che nel 74 fece una versione con la nipote, che chiamò Father and Daughter, ovviamente.
Sì, l'ho letto.
E infatti, noi, visto che vogliamo sempre offrirvi una colonna sonora ben pensata, studiata, ponderata, questa sera vi offriremo tutto ciò che il nostro amico Aronofsky ha scelto per le colonne sonore dei suoi film. In realtà, essendo esattamente quelle colonne sonore poco radiofoniche, definiamole così, abbiamo deciso di giocarci un po' e prendere praticamente dei brani comunque fatti dagli artisti che lui ama scegliere per le colonne sonore, ma abbiamo un pochino spaziato nella discografia di questi artisti. Ma comunque questo è il tema di fondo, per cui restate connessi, perché ne ascolterete delle belle, come al solito qui al Bar Traum Fabric. Ora, Simone Smith,
dovrei introdurre un film che sicuramente creerà un attimo di scompiglio. Gigolò per caso. Gigolò per caso. Allora, io lancio una provocazione. Ma era necessario fare Gigolò per caso?
No. Forse per Turturro, sì. Diciamo che la chi l'ha visto qui, oltre a me e all'Aslo?
Purtroppo io ho deciso proprio di non vederlo.
È deciso scientemente. E non è stata forse un'idea. Sentite, facciamo una cosa. Vi faccio sentire un trailerino di un minuto, così chi non sa di che cosa si tratta se ne fa un'idea.
Ho una storia buffa da raccontarti. Oggi la mia dermatologa mi ha detto che, parlando con un'amica, è arrivata alla conclusione di voler fare con lei un ménage à trois.
Di punto in bianco?
Di punto in bianco. E mi ha anche chiesto se conoscevo qualcuno. Le ho risposto sì, ma le costerà $1,000. Stavo pensando a te.
A me?
Tu hai bisogno di soldi e io chiudo la libreria.
Ma io non sono un bell'uomo.
Mick Jagger è un bell'uomo? Sei un amante esperto, perché non farti pagare per farlo? Potresti darmi una piccola percentuale.
Vuoi fare il papa? Devi avere un nome.
Sarò Dan Bong.
È un piacere conoscerti, Dan.
Vorrei provare il suo uomo da sola. Solo io e lui. Lo fai spesso?
No, beh...
È un'attività part-time per te?
Una cosa così.
Ti ha dato la mancia? I camerieri mettono insieme le mance e se le dividono. When the end comes, I know
there's just a gigolo. Ha mai fatto un ménage à trois?
Nel 1977, durante il blackout, nessuno vedeva niente, ma è stato comunque piacevole.
Eccoci, noi siamo qui, e voi?
E noi siamo qui, io sono qui. Allora, mi chiedevano durante il nero, come si suol dire, mi chiedeva Pampanelli, perché, come mai è brutto secondo te questo film?
Vabbè.
Perché Turturro è un bravo attore. Io non ho visto le sue altre opere da regista, ma mi dicono che non fossero capolavori.
Io ho visto solo Mac.
Il documentario su Napoli invece
passione.
Sì,
era bello.
Quello merita, quello
merita. L'ho visto una quindicina di minuti, sembrava coinvolgente. No, però no, non parlo di
fermo, l'ho visto tutto. L'ho visto tutto e merita di essere guardato.
Anche Illuminata e Romance in Cigarettes comunque.
Sì, e allora ha fatto la prima cazzata della sua vita, ragazzi, vi devo dire. No, allora, il problema secondo me è che dal trailer sembra di andare a vedere una commedia sexy alla Woody Allen. In realtà io sono andato lì con questa speranza, pensando di vedere una cosa leggera ma divertente, piacevole. In realtà di commedia c'è soltanto Woody Allen, ovvero le battute di Woody Allen, che sono le sue, peraltro
ispiratissimo,
ottimo Woody Allen, ottimo. Nonostante io devo dire che personalmente, da quando ha cambiato la voce da Oreste Rionello a Leo Gullotta, che peraltro è bravo a fare questa cosa, ma io ero abituato in italiano a sentirlo con quella voce.
Cimotta Rionello comunque,
è inevitabile, ma non è lo stesso, quindi mi sembra più caricaturale e mi dà un po' fastidio. Comunque lui bravissimo, il problema è che lui fa come Martellone su Boris, cioè fa il
bucio del culo,
no, se mai
sti cazzi,
cioè no, fa il come si chiama, la linea comica, però in realtà il povero Turturro cerca di fare, non si capisce, cioè sembrano come due film separati. In uno una sorta di commedia alla Woody Allen mal riuscita, in un altro forse cerca di emulare, non so, i Coen. Io
ho pensato... Ma c'è l'elemento musical?
No, per fortuna quello manca.
No, perché lui ha avuto sta deriva.
Ho pensato che... come sarebbe venuto questo film se avessero diretto i Coen. Forse sarebbe venuto un'altra cosa, perché lo spunto di base non era male.
Lo spunto è interessante, perché comunque lui nella crisi, diciamolo, in un momento di crisi economica, e questo è ben contestualizzato all'interno di quello che è la congiuntura internazionale, dice, direbbe Daniele Pamparelli, giusto?
Assolutamente
no. All'interno di questa congiuntura economica perde il lavoro, si trova in crisi e grazie al pappone nelle vesti di procacciatore d'affari, procacciatore di clienti, in questo caso Woody Allen, John Turturro si inventa Gigolò per caso. La cosa gli riesce molto bene, i soldi entrano e si divertono. Dunque il film è un'idea secondo me brillante e interessante. All'interno di questo ha voluto inserire forse un po' troppa introspezione così esistenziale rispetto alle solitudini delle sue partner e alla sua solitudine che lo perseguita. Francamente ho trovato un po' fuori luogo quell'introdurci nel mondo ortodosso, no, della comunità,
esatto,
ebraica,
cioè non c'entrava molto, non si capisce bene tutti questi mattoncini
con una Vanessa Paradis che
brava anche lei, peraltro.
Sì, però devo dire un po' truccata malamente, questa goffaggine esasperante. Il film sicuramente incasserà perché è in tante sale, sì, e la gente lo attendeva.
Il gioco di Sharon Stone che paga per fare sesso, sì, funziona quello?
Beh, guarda,
lei forse è credibile. Io, secondo me non è credibile che Sofia Vergara paghi per fare sesso con John Turturro. Quello è molto improbabile. Veramente anche la sospensione di incredulità lì va a farsi frigge.
Tra l'altro lei la trovate splendida in una serie televisiva.
Ah sì, bravo, che è, non mi
ricordo. Che è Modern Family. Veramente una serie gradevole, bella, fatta bene, e lei ci sta tutto.
Per niente retorica come serie.
Diciamo che i ruoli sono poco credibili tutti, retorica. A cominciare da Vanessa Paradis, sì, imbruttita, e che non sta nella parte Vanessa Paradis di quella che placa i fuochi dell'anima nella preghiera.
Quindi voto?
Due stelle.
Voto
su 5, 2 e mezzo, 2 e mezzo per la buona volontà.
Voto molto basso, è veramente una cacata.
No.
Frittatone. 5 minuti di trasmissione.
Lo dico sinceramente.
Adesso.
Un ospedec d'oltreoceano.
Allora ho capito.
Dai, un po' meglio di oggi.
No, perché americano, sempre così.
È una qualità. Sentite,
comunque consigliamo a Turturro che dopo il cinema eventualmente,
esatto,
dopo la sezione c'è la radio.
Mandiamo la musica
e dopo la radio.
Dopo la radio c'è la morte.
Ecco, bisogna ricordare questa cosa. Sì, mandiamo la musica.
Smith ha rischiato la morte.
Mandiamo la musica.
Mandiamo la musica perché tra poco parliamo di Noah.
Annunciamolo. Lupus, annunciamolo per tu, bene. No. Cosa sta succedendo qui? Un remix di Lupus.
Ah, sta facendo il remix, dite che bomba.
Vai, presentiamolo però.
Questi sono i Chemical Brothers e questa è la loro Let Forever Be. Andatevi a guardare il video che sto postando su Facebook.
Meraviglia,
perché è fenomenale.
Correte.
Feel like Nach dem Song geht es weiter mit der Bautraumfabrik.
Allora l'avrete riconosciuta, questa voce era il nostro caro Noel Gallagher, uno dei migliori amici di Laszlo, forse non tutti sanno che, qui siamo pieni di curiosità. E allora dopo aver assaporato quest'altra bella canzone di, diciamo ovviamente, uno dei gruppi amati da Aronofsky per le sue colonne sonore, perché non parlare di questo suo ultimo lungometraggio?
Sentite, ci sentiamo un trailer da un minuto che ho preparato, tagliando quello così almeno.
Ma è un trailer di Appomatto o un trailer
purtroppo,
di Lupus?
Purtroppo no.
È di... Aronofsky?
Perché si presta molto, secondo me, questo film.
Ma zitto che non ci ho pensato.
Aronofsky.
Sentiamo il trailer.
Cosa ti ha detto?
Distruggerà il mondo. Non si può scongiurare. L'uomo ha corrotto questo mondo e l'ha colmato di violenza. Dobbiamo essere distrutti. Arriva una grande inondazione. Costruiremo una nave per gli innocenti.
Madre! Cosa c'è? Loro!
Che cosa vuoi? Pensavi davvero di poterti proteggere da me in quella? Non è una protezione da te. Io ho uomini alle mie spalle. E tu sei solo e mi sfidi. Non sono solo. Quando arriveranno, saranno disperati e in molti. Inizia.
Inizia.
Sì, è ora.
Oh, sesto film di Darren Aronofsky. Chi l'ha visto? Io, Laszlo, Simone.
L'hanno visto un po' tutti.
Simone Rossi apre le danze.
Che ne dite? Io che ne parlo malissimo.
Partiamo subito.
Dici che ne pensi.
Io negli occhi devo
essere. No, prima facci la sinossi. Si fa così, la recensione si fa. Partiamo dalla sinossi.
Vogliamo fare
molto
che...
semplice. Vabbè, la sinossi dell'Arca di Noè.
Ci hanno scritto un bel libro.
C'è il creatore che è incavolatissimo col genere umano, lo vuole sterminare e insomma dice a Noah di costruire l'arca per salvare gli innocenti che, cioè, secondo il creatore
la cantante israeliana. Tra l'altro, scusa, nel trailer dice no, lo chiama Noah, ma io al film nel trailer lo chiamano Noah,
perché non hanno
ripensato in fine doppiata, per fortuna.
Mi sembrava troppo, perché la gente non capiva. E comunque niente, vuole salvare, gli dice il creatore di salvare soltanto i puri di cuore, che sono in realtà solo gli animali, e quindi farà la sua arca. Nel frattempo,
diciamo che è l'adattamento, è tratto da uno dei libri fantasy più venduti.
Esattamente, perché la Bibbia
della storia,
in pratica dei primi 5 numeri che sono la Genesi.
Lo volevi dire? Vabbè.
No, l'ho scritto a suo tempo.
Non lo sapevo. Vabbè, è evidente.
Segnalo soltanto che, siccome lui è un ateo convinto, non lo chiama mai Dio, ma lo chiama creatore.
Certo.
Questa è una delle finezze di Aronofsky,
anche perché lui è di famiglia ebraica. Dunque comunque un approccio, devo dire che le religioni abramitiche si sono scannate per poterlo.
Lui credo che sia stato
venga più avanti,
sia stato proprio in Israele, perché la sua famiglia è ultra ortodossa.
Ma lui no, però Aronofsky non è praticante,
è stato, non è, ha fatto, lui c'è avuto una conversione al contrario.
Una deconversione, diciamo.
Quello che sapevo io, perché mi ero fissato nei tempi di Pi Greco, che c'ha invece moltissimo della, no, della cultura abramitica, israelitica,
sì,
eccetera.
Sì.
E sapevo che era stato in Israele a frequentare, non so come si chiama il seminario, una scuola comunque di quel tipo, è tornato e è diventato ateo.
Devo dire, lui è un antropologo, è laureato in antropologia, dunque comunque c'ha un approccio interessante, secondo me, anche al racconto biblico. Per dirla in due parole, cioè nel senso, lui ha trovato, ha riempito, come direbbe Eco, se mi permettete, tutti quei interstizi che l'autore ha lasciato vuoti volutamente.
Come parla!
Ha riempito l'arca con
ha riempito gli spazi che gli autori, i molti autori che hanno portato fino a noi il libro della Genesi, hanno volutamente lasciato vuoti perché il lettore potesse comporre la propria opera. Devo dire che in questo la Bibbia è interessante come libro fantasy.
Ma chi era Charlton Heston?
Charlton Heston l'aveva fatto prima di...
Ti permette di piazzare.
Di Russell Crowe, vero?
Sì, in quei film, domenica pomeriggio allora, su Tele Monte Carlo.
Vorrei
quattro. Diviso in quattro tempi, per cui almeno quattro ore.
Questo film ha fatto incazzare molto gli abramitici, cioè nel senso musulmani, cristiani, meno gli ebrei, che non hanno ritrovato il loro creatore. ancora non hanno trovato la propria genesi. La cosa più bella del film, secondo me, è il racconto appunto della creazione, perché c'è un aspetto molto bello, non ve lo svelerò, però voglio dire che contestualizza
il montaggio in cui c'è la genesi,
sì che contestualizza diciamo anche come la Bibbia è arrivata a noi, cioè nel senso per tradizione orale, perché lui all'interno dell'arca con la propria famiglia dice: ora vi racconterò la prima storia che mi ha raccontato mio padre, e comincia a raccontare la creazione, la genesi, fino a quel punto. Mi sembra che Noè appaia al quarto libro della genesi, se non vado errato. Sesto libro, insomma, siamo all'inizio. Comunque il racconto è molto breve e è bellissimo questo, secondo me, molto bello. Sono delle trovate interessantissime. Poi c'è una creazione che è molto evoluzionista, e questa cosa mi piace, perché vuol dire che stiamo entrando nella modernità.
Ci sono anche molti temi moderni, fino dal vegetarianismo al veganismo, fino al, come si chiamano quelli che, all'estinzionismo, cioè a quelli che esiste una corrente, per chi non lo sapesse, esiste un movimento che promuove l'estinzione, l'autoestinzione volontaria del genere umano, cioè non fate figli, morite in pace, in modo che liberiamo questo pianeta, che è quello che vuole fare.
Questa cosa è inventata, perché
questa cosa è vera,
la Bibbia esiste, nel senso, rispetto al racconto di Noè, perché la Bibbia racconta di un Noè che si imbarca con figli e mogli dei figli, e dunque non si prevedeva l'estinzione del genere umano, cosa che invece è l'incubo.
Beh, però è una bella paura, sì.
Non si capisce come ha reso.
Venga, Daniele, avanti, che non ti sentiamo.
Scusi, Emma.
No, la cosa, perché io sono d'accordo con l'Aslo, che la Bibbia è un grandissimo libro. Adesso non lo definirei fantasy.
Tu l'hai letto tutto?
Beh, lo leggo.
A tozze bocconi.
A tozze bocconi, no. Molto bello, però il pezzo di Cam, diciamo la sfida al padre, la mancanza di rispetto, non si capisce bene
da dove
sul film, certo. Perché in realtà lui la fa vedere per quella che è in quel modo che viene nella Genesi, non nel libro di Coscio. Lui indica ai fratelli che il padre, dopo una notte di ebbrezza, è nudo,
sì,
in spiaggia,
ho letto, eccetera, questa cosa, che lui lo vede nudo, Cam lo vede nudo,
dice: ah, c'è papà nudo. Allora i fratelli
lo coprono senza guardare,
si avvicinano andando indietro, no? Andano indietro e poi lo coprono, che è un pezzo anche abbastanza discutibile, molto discusso poi nell'interpretazione biblica, eccetera.
Non spoilerare. Comunque, troppo il film.
No, questo nel film non viene neanche.
Andiamo ancora come finisce.
Non spoilerare troppo la Bibbia.
Io sono uno che si addormenta al cinema, mi annoio tantissimo molto spesso, quindi si addormenta quando il film non mi piace. Questo l'ho visto molto volentieri, cioè. Però non lo so, è un oggetto che non riesco a definire.
Sì, sicuramente non è il colossal biblico che magari molti si aspettavano. È un film molto più piccolo, a discapito del budget e della meraviglia visiva che propone, perché è il solito tema che forse ossessiona Aronofsky, cioè quello dell'eterna sfida tra il bene e il male, il bivio che c'è in tutti i protagonisti dei film di Aronofsky.
Secondo me
qui è portato all'ennesima potenza, perché appunto si parla di estinzione del genere umano, cioè nel suo delirio, nella sua follia, Noè crede di aver sulle spalle il peso dell'estinzione. Ecco, forse, no, spiegato anche quella diatriba con Cam, che invece non inizia alla fine del diluvio, come spiega la Bibbia, ma inizia nell'origine stessa del film che ci racconta Aronofsky. Molto bella la presenza anche del demonio nel film, è molto bella, io l'ho trovato molto evocativo.
A me è piaciuto. Secondo me i suoi difetti principali sono dovuti al tentativo di raggiungere un pubblico più ampio, cioè ai lati più hollywoodiani, a queste battaglie un po'.
Ma è un film che non è piaciuto al pubblico,
non è piaciuto, infatti, perché non riesce neanche a essere quel, per fortuna, però ci sono degli ingredienti messi per quello scopo, evidentemente.
Lo scotto da pagare se vuoi fare un film a 120 miliardi di budget.
Esatto, esattamente.
Ho trovato Russell Crowe.
Russell Crowe, grasso. No, bravo, sempre bravo. Bravissima Jennifer Connelly.
Fradicio di droga.
Anche Emma Thompson, no, tutti molto bravi.
Ma no, nel personaggio, non è drogatissimo. Cioè,
c'è una.
Sì. Che droga c'era?
Non lo so, però c'è il padre.
C'è Matusalemme
che spaccia.
Che spaccia, no.
Comunque, spaccia, ragazzi, bacca volontà.
Quello,
siamo... vita addormenta proprio.
Siamo come delle dita.
Scusate, riporto l'ordine. Siamo come al solito lunghissimi, quindi facciamo una piccola pausa, poi parliamo ancora qualche minuto, sentiamo una canzone.
Mia figlia è sotto, raga. Piccoli serpenti, un'aquila reale, canta il topo, l'elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono i due.
E questa non ve l'aspettavate.
Pietra uguale ai Transformers, io quelli non li sopportavo.
Ma pensa,
mi dispiace,
ma dovevo, pensa, cioè, che affronto bisogna... a Michael Bay,
ma dai, proprio uguali.
Scusate, ne parlate mentre canta Patti Smith.
La zia Patti.
La zia Patti.
Simone Smith.
Ciao zia, non sputare.
Eccoci qua, ci riporta sempre la nostra teutonica voce.
E questa sera scrive tantissimo sul nostro Facebook.
Ha detto una cosa giustissima. Io ho risposto: siamo un campo di fave. Ha detto che non c'è la quota rosa.
Però scusa, aprile, maggio, fave pecorino.
Certo, guarda, io la chiuderei qui prima di andare su Argina pericolosa.
Arginate l'aslo.
Chiudiamola comunque.
Arginate l'aslo cosa.
Patti Smith è nella colonna sonora di Noah e quindi l'abbiamo scelta con questo brano che lei dedicò al marito, allora in vita, poi purtroppo scomparso.
Lo zio, ce ne vuoi parlare?
Povero zio. Non ne abbiamo tempo perché abbiamo pochissimi minuti, siamo già lunghissimi.
Io vorrei solo sapere se quando va a cena sputa in terra.
Ancora mi commuovo.
E ricordiamo ai nostri ascoltatori la filmografia di Darren Aronofsky, i suoi lungometraggi, che sono Pi greco, il teorema del delirio, 1998. Fate oi. Requiem for a Dream, 2000. Ma The Fountain, 2006. Beh, proprio no.
0-0.
The Wrestler, 2008. Black Swan, 2010. E Noah 2014.
Insomma,
ma. Allora, una cosa veloce chiudendo su Noah. Allora, chi dice sì e chi dice no? Chi è più sì, più per il sì e chi più per il no? Già Laszlo.
Sì, pieno. Sì,
Giacomo
pieno.
Della Rocca.
Ma sì, dai, mi fido
sì.
Giacomo.
Marco? Marco Ni. Simone Smith?
Non andrò a vederlo.
Daniele, ovviamente sì.
Sì, sì. Sì, proprio sì.
Un sì convinto?
No, sì. Sì.
Ma a me sei parlato con me?
Prima, insomma,
Samuele.
Io no, ne avrei fatta meno.
Ne avresti fatta meno.
Io no, no.
Simone.
No.
E a diretto.
Ma perché no? Perché no, dai.
Così, no, il conto ve lo fate voi.
La relazione promuove Aronofsky.
Riassumiamolo dicendo che lui è morto e Lia è argita.
Insomma, parla la filmografia di Aronofsky, dai.
Parliamo della filmografia di Aronofsky. C'è qualche cultore di materia qui presente?
Beh, Simone,
tantissimo, no. Tantissimo The Wrestler, proprio forse è il mio film preferito suo.
È un film fantastico.
Cioè, sì. Poi veramente è un film che forse esula un po', no?
È il meno esula un po' dal
suo stile, però già quella cupezza un po' non lo so, mi ha ricordato per certi aspetti anche il Gus Van Sant.
Sì, rispetto al suo cinema è un documentario sostanzialmente. Beh, sì. Perché gli aspetti visionari che caratterizzano un po' tutta la sua filmografia in quei film sono totalmente assenti. Però si fa forte di un grandissimo interprete.
Un bravo regista può fare tanti, tanti film diversi anche.
Esatto. Beh, sì, sa muoversi. Anche perché se,
anche se il vero autore fa sempre lo stesso film.
Questo però è vero fino a un certo punto.
Parliamone quasi quasi. Non lo so, per esempio, secondo me in Requiem for a Dream c'era una presenza. C'erano proprio le scelte tecniche che connotavano tutto il film e lo trasportavano proprio su questi due ambiti, no? Di queste due droghe che si rispondevano all'interno della stessa casa, no? Madre e figlio, mi sembra, se non era
sì,
la
sì,
madre
e sì,
figlio
sì, uno dei...
E diventava veramente totalizzante questa,
la madre anfetaminica
era. Madre anfetaminica era. Però secondo me si avvaleva proprio di cliché. Cioè lo fa un film pieno di cliché,
torna sempre la questione del video, della scelta, che è
certo
preponderante nella sua filmografia. Adesso viene in mente Black Swan.
Black Swan, l'esempio da questo punto di vista
è io credo che il percorso che è iniziato e che si manifesta perfettamente con Noah è appunto questo bivio che non è solo l'uomo di fronte alla scelta, ma è proprio un bivio, diciamo, presente nei suoi stessi protagonisti, un bivio esistenziale, quasi come fossero il bianco e il nero.
Sì,
il brutto.
Io è proprio questo che non ho trovato in Noè. Cioè l'ho trovato
dire,
relativamente
Noè,
mi sembra che lui abbia voluto mettere troppa carne al fuoco e abbia perso un po', diciamo, questa idea di mettere in campo il dualismo, il doppio, in cui è bravissimo nel Cigno Nero strepitoso.
Però voglio dire, un Noè che è guidato, deve salvare i puri di cuore, così come gli ha chiesto il creatore, e vuole uccidere la propria discendenza, vuole sterminare i propri figli, i propri nipoti. Insomma, io credo che...
Vabbè, sai che c'è anche il personaggio malvagio, adesso mi ricordo come si chiamava il suo...
Ce l'ha detto prima Daniele.
Era la stirpe di Caino.
Sì, la stirpe di Caino. In realtà, pur essendo il cattivo, diciamo, però è un contraltare interessante, perché lui è veramente l'umanista, quello che dice, vabbè, gli esseri umani sì, saranno una razza di minare, però... Invece che piegarsi al tuo creatore, infatti, salviamo la razza umana. Cioè è un interlocutore interessante.
Secondo me è più convincente del film. Dirò una castroneria, ma è così. L'ho trovato.
Però no, beh, a me
sì, è un realistico, diciamo. Grande.
Insomma, però non è che ci facciamo una bella figura in quanto razionalisti o illuministi del gioco. Devo dire che i creazionisti ne escono meglio.
Beh, però lui alla fine nel momento di fanatismo viene via. Lui quando viene preso dalla botta di fanatismo, comunque non viene dipinto, cioè si vede che è come un pazzo scatenato.
Ma posso contestare la cosa? Secondo me non è, cioè Noah è la cosa bellissima, che è la cosa che veramente mi ha convinto del film e anche di Russell Crowe, che secondo me ha fatto una grande prova rispetto a altre che ha fatto in passato, è che non c'è un senso religioso di fanatismo, c'è un senso di dovere, che è una cosa molto diversa e molto inattuale, cioè non è di moda, e questa cosa mi è piaciuta proprio del film, perché lui si confronta con il dovere, non con il fanatismo.
E infatti,
poi è relazionata chiaramente all'elemento trascendentale,
certo,
del Dio.
È un dovere che mette in campo anche nei temi che tratta. Faccio un esempio stupido: il rapporto con l'alimentazione, appunto, che pone questa differenza dei cattivi, tra virgolette, carnivori, che quasi diventano cannibali pur di sopravvivere in un momento, e chi invece cerca di, attraverso l'ecologia, attraverso il rispetto dell'ambiente, c'è anche questa dicotomia tra economia ed ecologia ben enunciata nel film. Io infatti è un film che non liquiderei con troppa semplicità.
Ma io quello che non mi ha convinto è che non sai come maneggiarlo, perché c'è veramente tanta carne al fuoco.
Ah, quello che dico anch'io.
C'è veramente tanta carne al fuoco. Comunque c'è un discorso, scusa, finisco, guarda un secondo. C'è il discorso dello sfruttamento delle risorse, che è forse anche pornograficamente ostentato nel film. Poi ci sono una serie di altri discorsi. Il discorso più intimo, più umano, no? Che è quello che dicevo prima, del dovere dell'uomo nei confronti del dovere, no? Di ciò che è giusto, non di ciò che convenga, che alla fine fallisce, perché lui non riesce a uccidere, no? Non è che spoileriamo niente, non riesce a uccidere la genia del figlio, che è la cosa secondo me più convincente. Poi è immerso in tanta visionalità, tanto pasticcia anche, che è veramente troppo. Secondo me metà bastava, insomma.
Beh. Comunque, che trionfi l'ecologia.
Quello che trionfi, sì, che trionfi l'ecologia, ma anche le bracciole qualche volta. Non siamo assolutisti.
Non sono né vegano né vegetariano. Ci
beh, io sì,
me
però.
Ne guardo.
Quindi, attenti alle bracciole, state attenti. Finché no, siamo con i popcorn,
non girino bracciole.
Non girino bracciole.
Ma sai, quando sai, gireranno?
Ma sai lo sfruttamento alimentare?
Dove siamo? Dove siamo?
Che c'è dietro a quel grano turco che tu scoppietti nella tua parete.
Manda la musica. Lazzo, stai attento, entri in una zona pericolosissima.
Poi scusa, il grano turco, quel grano turco è biologico, l'ho comprato io. Semmai la soia, magari ne parlate.
Contrattacco.
Ne parlate.
Che interverrà Albertino.
Ne parlate in canzone, perché abbiamo parlato di Alceste. Grande Alceste.
Fallo lanciare ad Alceste.
Dai, Alceste, lanciaci questo pezzo. Allora, è con noi in studio, Alceste, questa
state
sera.
Zitti, c'ho 20 secondi.
Dai.
Allora, adesso io vado in tour ring. Allora, lui sgarassoni da quell'imbecille che c'ho davanti. Voi intanto vi sentite sto bel pezzo veramente amaro di quando ero giovane, che lo cantavano i Guns N' Roses, e si intitola Sweet Child O' Mine, che non so quanti mo si può guardare.
Bravo!
prendiamo la linea direttamente dagli studi di Radiofonica per
non
fare
alzare di un ottavo
per questo omaggio che
non alzare di una terza.
No, 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 sto basso. Poi stasera questa canzone sarebbe intera
sempre in do minore.
In do minore.
Ma no, ma è no. tardi, è tardi ormai. Sono tre ore che lui lo dico. Due, che sta facendo uno vola sforzo basso, per evitare che io ti meni, sono sempre io, la stessa persona che poi prima o poi ti menerà.
Cioè che tu sei un mezzo matto.
Scusa,
è una qualità.
È una qualità.
Te l'ho fatto tutta la spesa.
Perfetto. Allora, dicevamo, questa puntata doveva essere dedicata alla memoria di uno dei più grandi registi e autori della storia del cinema, forse il più grande, l'inventore. Ne parliamo dopo chi è, perché adesso c'è una sorpresa. E ascoltiamoci un pezzo di un suo film.
Il suo film celeberrimo, vediamo chi lo riconosce, perché sì. Penso che lo,
questo
lo
è da intenditori.
Lo riconosceranno tutti, via.
E allora sicuramente l'avete riconosciuto tutti quanti.
È il maestro Bracardi.
Stiamo parlando.
Bravo, grande,
fantastico. Allora, torniamo seri per un momento. 1914 era l'anno d'esordio al cinema di Charlie Chaplin, l'invenzione di Charlot. E dunque quest'anno il 16
che peraltro
aprile...
si chiamava, mi diceva Laszlo, l'ho scoperto adesso, si chiamava Charlot, sono in Italia e in Francia,
in Italia e in Francia, sì, nei paesi di Ceppo Sassone si chiamava Charlie, appunto. Charlie. Lo conoscete tutti quanti, il personaggio è inutile che mi dilunghi. Abbiamo voluto fare questo omaggio, uno perché il centenario dalla prima comica Keystone, che ha caratterizzato il primo periodo dal 1914 in poi, 14-17, 14-16, adesso ricordo, sono 35 cortometraggi che sono raccolti in un bellissimo cofanetto che si chiama appunto Le Comiche Keystone, Keystone in verità, che vi invito a recuperare e riguardare, bellissimo. Perché tutto materiale restaurato dalla Cineteca di Bologna.
Vi invito anche a leggere la biografia di Chaplin, bellissimo. Che è molto molto interessante.
E soprattutto in termini biografici, il 16 aprile, dunque l'altro ieri, avrebbe compiuto 125 anni, un motivo in più per ricordare questo personaggio straordinario. Grandissimo. Dico solo che Kid Outrageous at Venice, lo potete vedere, dura 7 minuti, lo trovate in rete, perché il precursore Charlie Chaplin aveva liberato completamente i diritti d'autore su tutta la sua prima filmografia, su tutti i suoi cortometraggi, dunque non commettete reato se lo scaricate, se ve lo vedete.
Ah, pensavo che fosse così avanti che l'aveva già caricato lui.
No, si trova su YouTube.
Condividiamolo sul nostro
Facebook.
Condividiamo.
È l'invenzione della Candid Camera, perché durante una corsa di auto per ragazzini, appunto a Venice, appare questo personaggio fantomatico che si mette davanti alle telecamere e fa incavolare non poco gli operatori.
Ma grazie. Scusami, no, dico, ma aveva già il suo passo, insomma, tutte le sue movenze.
È la seconda
comica. È la nascita del personaggio vero e proprio, insomma. Sì.
Quindi in anni lui non ha inventato niente.
No, è la seconda comica in cui appare. Però è la prima volta in cui vediamo Charlot così come lo conosciamo, bombetta, bastoncino di canna e il suo passo meraviglioso.
E va bene, calci
in culo la borghesia.
L'abbiamo trovato e lo stiamo per postare.
Era intervenuto un attimo, ma non ce l'ho fatta. No, volevo far presente che qui le voci che sentite non sono voci che sentite, sono quelle di Giacomo Della Rocca e del suo collega Jacopo
Samuele.
Vittorio.
Veramente siamo anche le voci che sentite, anche
quelle che sentite quando state a casa nel letto sono loro.
Comunque loro sono il direttore e il vice direttore.
Ma non ti sperticare, secondo me.
È soprannominato risorse umane.
Non lo so.
Il direttore artistico, il direttore delle risorse umane, che già ho capito quello che vorrà dire, del Retro Film Festival. Esatto.
Avete fatto caso che quando parla Smith il microfono
a palla
solo il tuo,
non è un problema mio, non è un problema mio.
Comunque ragazzi,
comunque diamo il giusto spazio a Giacomo Della Rocca e a Jacopo.
E a Jacopo
volevo dire solo questa cosa, il giusto spazio per poi dire introduciamo la cosa e poi ritorniamo nel prossimo blocco.
Anche perché quest'anno siamo alla terza edizione,
quarta
edizione del Retro Film Festival
Retro,
e si chiama il sottotitolo, insomma, è City Light. Lights, che ricorda un
Chaplin, proprio è proprio dedicato a Charlie Chaplin.
E' per questo che abbiamo fatto questa furbata.
Traduciamo
mannaggia
City Lights.
Che monello.
Come lo tradurrebbe Samuele?
La città delle luci, ovviamente.
Ah, come lo direbbe un nostro amico
che è andato in radio, ha detto che era la città delle luci. Il tema era la città delle luci.
Servono le luci in città.
Può succedere.
Molto. Ce ne sono.
Volete parlare un attimo del film?
Ma sì, è un film
che chiuderà il festival, mi
sembra. Sì, un film eccezionale del 1931, se non sbaglio, musicato da Chaplin, come tanti dei suoi film. Lui era un grande compositore, un grande attore, un grande regista, che ha rivoluzionato certi aspetti del cinema.
Un maniaco, della perfezione.
City Lights è uno dei suoi film più maniaci. Lui sprecò, pensate, oggi non c'è, col digitale non ce ne accorgiamo, ma prima un metro di pellicola costava tantissimo,
pensate.
Nel 1931.
Cosa?
E lui rigirò le scene di City Lights migliaia di volte.
Fruttore,
era talmente maniacale che faceva rimanere gli attori oltre gli orari prestabiliti.
Ma la colpa non era sua, era di chi glielo permetteva.
Ovviamente, ma lui
produttori era molto indulgenti.
Ma nel 1931 lui ormai era talmente potente,
evidentemente rientrava anche del denaro sonante,
se lo poteva permettere.
Era un po' il Capitano America dell'epoca, spendevano 150 milioni di dollari, poi entravano 159.
Diciamo che abbiamo dovuto ritrovare Malik, che aspettava almeno 24 ore per girare una scena.
Sì, si è sbloccato, sì, Malik adesso va come un treno.
Sì, sta molto tranquillo. Io ho conosciuto un ragazzo che è stato ingaggiato da Malik per filmare I Stormi d'Uccelli.
Anche io lo conosco.
Hai capito?
Infatti era a Roma.
L'ha messo là, dice: tu filma gli uccelli e poi mandami tutto quello che trovi. Beh, interessante, bel lavoro.
Contestualizziamo l'albero della vita, Malik, giusto? The Tree of Life, sì. Di Malik c'era questa inquadratura, questo stormo. Di storni si chiamano, giusto?
Stormo, stormo di uccelli neri, com'è sui pensieri?
Sì.
Che è inquadrato sulla periferia di Roma, sul palazzo Erickson, quello che era una volta il palazzo Erickson. Non so adesso che cosa c'è vicino all'IKEA di Roma. Abbiamo fatto pubblicità, torniamo su Chaplin.
Sì, ci torniamo tra un minuto su Chaplin, anzi su tutto il festival. Facciamo una pausetta e poi torniamo non su Chaplin ma su tutto il festival.
Commentate Kid Auto Race.
Vai.
E ora dai, concediamoceli un po' di massimo.
Legate Smith,
dai.
Però oggi stasera è il contenuto.
È
scoppiettato.
Alza il volume.
Godiamoci questa bella canzone tratta da Blue Lines 1992, a Finish Sympathy.
You're the first.
Giacomo Della Rocca e Samuele Jacopo Chiovoloni.
Jacopo,
è ribattezzato. Direttore artistico e esperto delle risorse umane.
Esperto delle risorse umane.
Esperto di
risorse carico umane. E scarico.
Del Retro Film Festival. Parlateci del Retro Film Festival.
Anzi, parlateci del programma, delle novità, perché l'ultima volta ci eravamo lasciati.
Ci eravamo lasciati sulla l'anticipazione, no? Su Orson Welles.
Sì. Un programma schizofrenico.
Schizofrenico.
Ah, parole pesanti di Laszlo. Dal pulpito del suo materialismo storico.
Poi ci spiegherà perché.
Non vi curate di lui, ma vai e passa.
Beh, il programma, ovviamente siamo partiti da Chaplin e questo è corretto perché il festival è dedicato a Luci della città di Charlie Chaplin, City Lights, che chiuderà il festival nella giornata conclusiva. E nei giorni precedenti invece cercheremo un po' di declinare quello che è il tema della città nel cinema o il cinema nella città. Quindi vedremo Mamma Roma di Pasolini, introdotto tra l'altro da Alessandro Boschi di Hollywood Party.
Ti salutiamo se ci sta ascoltando.
Mio fratello.
Lo sai che mio fratello si chiama così?
E non solo, poi da alcuni architetti anche che dialogheranno tra cinema e architettura.
Contestualizziamo dove sarà questa giornata.
Le giornate si svolgeranno tra Palazzo Penna, aiutami Samuele.
Esatto, poi Palazzo Penna, e poi ci trasferiamo per martedì e mercoledì al Cinema Zenith per le serate, per le proiezioni. Mercoledì facciamo Il Cielo Sopra Berlino, introdotto da Enrico Anzaloni, che è un architetto che salutiamo se ci sta ascoltando.
Di Roma,
lo dirò per tutti, Giulia, anche Wim Wenders lo salutiamo se ci sta ascoltando.
Lui si ascolta sempre, cioè,
ma me lo immaginavo.
Wim è un grande.
Ma lo fai poi il film su De André? Alla fine voleva fare questo documentario su De André perché era un grande appassionato. Lui lo conobbe quando venne in Italia e trova la copertina dell'Indiano.
L'Indiano.
Io non lo so, ma l'ultima volta che ho incontrato Wim Wenders aveva dei pantaloni a quadri blu e neri e bianchi e delle scarpe con una zeppa così.
Ma dove, a Venezia, quando faceva?
In un altro
ma la sanità,
mi sono spaventato.
Andiamo avanti.
Comunque, poi giovedì invece ci riportiamo su un tema un po' più serio: Le mani sulla città di Francesco Rosi, che ha compiuto
versione, ma c'avete la versione restaurata?
Restaurata.
L'ho vista a Venezia, è una cosa mozzafiata.
Mozzafiata.
È bellissima. Mozzafiata. Verrà e verrà introdotta da Sergio Rizzo del Corriere della
che
Sera.
Che salutiamo se ci sta ascoltando.
Salutiamo anche Sergio Rizzo del Corriere della Sera. Invece venerdì
l'amico di Stella,
certamente l'amichetto,
e venerdì invece ritorniamo su un tema internazionale, Andrei Tarkovsky, Solaris,
e bellissimo,
versione contrasta,
versione originale italiano con la parte in russo sottotitolata,
cioè italiano non doppiata in italiano,
no, doppiata in italiano e la parte in russo sottotitolata,
c'è
l'aggiunta tolta da Ciamareini. Ci fu un contenzioso che è durato oltre la morte di Tarkovsky.
Spiegatecelo per i nostri ascoltatori.
Praticamente il
che
film
saranno felicissimi
arrivò in Italia. In Italia, come al solito, chi non lo sa, ma c'era un grosso problema con la censura. Forse anche oggi, io penso.
Eh sì, penso di sì.
E
forse siamo risaliti su quella classifica dei
e Dacia Maraini, che è ancora viva, no? E ci sta ascoltando, forse pure Dacia Maraini.
Che salutiamo.
Dacia Maraini era diciamo una delle rappresentanti che doveva tagliare i film. Doveva tagliare i film. E quindi tagliò più di 40 minuti di film, spezzettò il film, lo rimontò completamente.
Andò a Venezia
e non ebbe il successo che meritava.
E Tarkovsky chiese che fosse rimosso il suo nome dai titoli. E non
pensate, il regista che chiede che il nome venga rimosso dai titoli, una cosa allucinante.
Quindi ce lo vedremo
in versione originale. Ovviamente le parti in italiano non possiamo farlo completamente in russo, ma nel senso ci sarebbe piaciuto, però cerchiamo anche di creare un ponte tra.
Dove l'avete trovata questa copia?
Questa è una copia in Blu-ray. Ah, perché okay. Non esiste solo in russo con i sottotitoli in italiano, non è mai stata distribuita in Italia la copia in russo in italiano.
Ah, ecco.
Cioè è stata distribuita.
Quindi
ma
voi avete fatto un taglio
sì,
e cuci.
No, vabbè, un taglio e cuci che però era stato rifatto
da chi ha pubblicato
per omaggiare Tarkovsky e restituire comunque
l'anti Kubrick.
Sì, beh, non qualcuno dice così, ma io penso
no,
forse
era un gioco di guerra.
No, prima, no, siamo d'accordo, però è
una cosa un po' povera, ormai da ripetere, a 30 anni di distanza.
abbastanza. Però, che ne pensi? Laszlo, no, che ne pensi?
Laszlo,
Laszlo, Laszlo.
È un po' impertinente.
Ma rotto un po' il coglione.
Ma fa bene,
è un giovane Laszlo.
Sei un giovane. Sì, no, no, è molto meglio il giovane Laszlo.
Sarebbe un'eredità veramente. Già sento l'ernia.
Comunque, io direi che è tutt'altro da 2001. E un film fantastico, molto, molto più forse ha dei lati più introspettivi e più visionari anche,
sì,
per certi aspetti, anche perché riprende dal libro di Stanislav Lem, proprio Solaris, che è un mondo pensante, pensate voi.
Bellissimo.
Ci ridite quando, che giorno c'è e dove c'è, così
venerdì al cinema Sant'Angelo,
venerdì 25
venerdì
aprile,
25 aprile al cinema Sant'Angelo.
Un 25 aprile con Tarkovsky, con Tarkovsky. Non è male.
E poi torniamo sabato con Lanterne Rosse di Zanghi. Sabato con Lanterne Rosse di Zanghi Mu, che so che Laszlo non gradisce.
No, assolutamente no.
No, scherzo.
No, l'ho trovato un po' recente rispetto al
percorso. È vero, però il retro va anche a riscoprire dei film del cinema recente, negli anni 90,
retro,
91. 91 è un retro diverso dagli anni 60, però è comunque.
Ma ormai tutto ciò che non è postmoderno è già retro, quindi già, più o meno si è allargato.
Samuele è esperto di postmodernismo.
Anche Rocco ammesso.
Com'è?
Godard è l'unica avanguardia ancora.
Potenzialmente
Godard è l'unica avanguardia ancora.
Alphaville sarebbe stata una possibilità, tra l'altro.
E ci avevamo pensato Alphaville.
Spero di vederlo presto.
Un bellissimo applauso e i nostri più sentiti auguri e complimenti al Retro Film Festival e a Giacomo.
Ismaele.
30 secondi per parlare del concorso di cortometraggi, perché glielo dobbiamo.
Certo.
È importante.
Assolutamente.
Dicevo a te di stare zitto.
Dicevo proprio in conferenza stampa che abbiamo fatto qualche giorno fa, che è uno sforzo che facciamo ancora questo qui di proporre questo montepremi molto alto. Sono 2600 euro di montepremi, è uno sforzo economico per il festival veramente veramente quasi insostenibile, ma che noi sosteniamo volentieri perché ci interessa che ci arrivi roba, cioè vogliamo vedere veramente che si produce, altrimenti veramente rimaniamo in questo.
Ma chi è? Parla di la Cineteca di Bologna.
Però vediamo il concorso.
Giacomo.
Voi fate...
No, io volevo solo dire che sono arrivati più di 70 cortometraggi, un po' meno dell'anno scorso, ma di grande qualità. E l'intento del festival è quello di promuovere il cinema indipendente. Quindi diventiamo cofinanziatori. Il film che è passato la sottile linea di Giovanni Lindo Ferretti, prodotto dalla Cineteca di Bologna, è coprodotto dal Retro Film Festival. Perché il film che è andato allo Cinema Zenith, dove è venuto anche il regista, non c'era presente, però comunque ha girato in tutta Italia, è stato coprodotto e speriamo anche quest'anno, tra i lavori che sono arrivati,
di portare in fondo un progetto,
di mettere le ali a qualcuno.
Io avrei un progetto da proporvi prima o poi, non mio.
Lo accettiamo così a scatola chiusa,
un progetto produttivo interessante secondo me.
Ma magari lo produci fuori onda, glielo presenti
fuori onda privatamente,
grazie ragazzi, grazie a voi.
Grazie, bravi, ciao.
Continuiamo, ascoltiamo un pezzo che era tratto da un film, quel film che diceva:
come parla? Come parla? Le parole sono importanti!
E ci ricordiamo Remo Remorti e quant'altri su questo brano che il nostro director vi sta postando. Era certo, Bruce Springsteen. Il brano si chiamava
I'm on Fire.
C'era anche Mazzacurati.
Grande.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go in? Got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire.
Jetzt wieder.
Riparte, la facciamo ripartire perché a noi piace la musica.
Ma così allora, oggi Lupus è frizzante. Frizza.
Sono, anzi, sai come sono oggi?
Troppo forte, anzi, troppo frizzante.
Ma non perdiamoci in indugi perché in linea ci dovrebbe essere, come al solito, il nostro grandissimo professore. Professore?
Salve ragazzi, come state? Come va, tutto bene?
Benissimo, benissimo professore.
Salve professore.
Sì sì, mi sentite? Sì. State benissimo. Tutti bene?
Benissimo.
Bene.
Buonasera,
allora
professore.
Ragazzi miei, vogliamo ripetere all'infinito questa gag del buonasera?
Direi
oppure
di no,
riusciamo ad andare avanti?
Come sai, perfetto.
Sì, allora, innanzitutto ho sentito che stavate parlando di un autore a me molto caro e devo dire che nonostante voi siate al cinema come un master chef alla Cucina Reale o un calciatore italiano ad un atleta serio professionista, per alcuni aspetti sono d'accordo con voi, ragazzi miei. Sì, credo che questo grande autore abbia scavato un solco nella riflessione sulla religiosità e sul modo di rappresentarla nell'arte. Eh sì ragazzi, il sublime Grotowski ha rivoluzionato la rappresentazione attraverso il corpo religioso, lo spirito.
Scusi, la fermo.
No,
parliamo di cinema, non di teatro. Non era Grotowski, forse ha capito male. Ha sentito?
Vabbè, potevate dirlo prima perché state parlando di un grandissimo. Sì, ragazzi, ho capito, mi sono distratto. È un autore maledetto, visti i suoi personaggi problematici, un po' borderline, tipo ex pugili che non sanno che fare, si attaccano alla bottiglia, ballerini con problemi di sessualità. Sì. Certo. Bukowski ha tratteggiato i suoi personaggi sconfitti alla deriva come nessun
professore, non era Bukowski, non parliamo di letteratura. Professore, stasera la vedo un po' non tanto sul pezzo.
No, scusate, allora ragazzi, mi sono confuso. È vero, stavate parlando non di letteratura, non di teatro, ma di cinema. Esatto. E del grande regista, colui che ha messo in scena una personalità forte della religione dei padri, vero? Una personalità grandissima. La sua forza, certo, e la sua intensità rendono il film di Tarkovsky, Andrei Rublev, una sguardo contemporaneo.
Purtroppo non ci siamo ancora. Abbiamo parlato di Tarkovsky adesso, poc'anzi, ma non è Tarkovsky, professore. Glielo dico io,
ragazzi, ho scherzato, si può essere ogni tanto buon temponi con voi, ogni tanto il prof serio può giocare, ho capito, state parlando dell'autore visionario, quello che ha girato il film sul protagonista per eccellenza dei testi biblici, quello che sale su una montagna sacra a chiedere consigli al saggio anziano, è certo, come non sottolineare la forza visiva della montagna sacra di Jodorowsky. Ecco, Jodorowsky.
Ero dico io. Parliamo di Darren Aronofsky.
Non è Grotowsky.
Non è Bukowski.
Non è Tarkovsky. Non è Jodorowsky.
No, professore, è Aronofsky.
Ho capito, ragazzi. Eugenio Barba. Allora, resettiamo il discorso. Voi vi riferite al film Noah,
il 2001.
Odissea nello strazio, il salto di qualità verso la ricca Hollywood del giovane in canna promettente degli ultimi anni? Ma ragazzi, cosa volete che vi dica? Dopo teoremi matematici e sogni lisergici, voli d'angelo sul palco e sul ring, credo che questa volta il signor Aronofsky abbia fatto un buco nell'acqua. Ragazzi, personalmente ho trovato il film un po' annacquato, un'opera che stenta a tenersi a galla, affogata com'è nel diluvio di citazioni, in questa pioggia di generi. Prendiamo l'inizio. Tutto cobricchiano, con paesaggi lunari, sottocieli cosmici, più che un film sulla Genesi, a un certo punto sembra di vedere un documentario evoluzionista. Anzi, a un certo punto credevo partissimo le voci di Piero e Alberto Angela. Una divinità lontana, ma logica e razionale, dopo aver creato la luce con il Big Bang e di conseguenza la vita dell'acqua con milioni di anni di evoluzione, manda Adamo ed Eva sul paradiso terrestre e con un albero della scienza ben in luce e ben evidenziato. Ma sappiamo come va a finire la storia, visto che i suoi discendenti Caino e Abele troveranno difficoltà nella spartizione dei beni dell'eredità e un loro lontano discendente decide di vivere da solo con la sua famiglia, ma vediamo che già fin da subito ha problemi con l'alcol perché dorme male e fa sogni davvero molto strani. Quindi voto 10 al documentarista Aronofsky. Sì, davvero molto molto interessante, ma l'aspetto documentarista è soltanto uno. Torniamo all'aspetto ben curato, trasformato del college di film post-apocalittici. In particolare, come non citare Codice Genesi, con i suoi uomini che mangiano altri uomini, che si mettono sulla strada con atteggiamenti e look che sembrano tirati fuori appunto da La strada di Cormac McCarthy. Arriva poi il momento del college fantasy, perché Aronofsky non si fa mancare nulla, e a questo punto vediamo le cronache di Narnia con grotte, cucuzzoli, il Signore degli Anelli con alberi parlanti e cani piumati, fino all'ennesimo episodio di Harry Potter con il mago silente, un Matusalemme a metà strada tra uno sciamane e uno spacciatore della stazione Termini che dispensa in egual misura saggi consigli e funghetti allucinogeni. E poi vediamo anche Emma Watson del Signore di Harry Potter. Però ad un certo punto arriva la parte più bella. Arriva il regista David Cameron e dici: senti giovanotto, vai a dirigere un film sui teoremi matematici o ballerine sassico-visionarie. Se c'è una barca che sta per affondare in mare, la scena la giro io. E parte un remake del Titanic in salsa biblica, fino all'inseguimento e la lotta tra le cabine mentre la nave prende un iceberg, uno scoglio, fate voi, e si appresta ad affondare spezzandosi in due. Solo che invece di Leonardo DiCaprio ha tenuto a bordo il cattivo che sembra tirato fuori da Conan il Barbaro. Ecco, il finale però ci commuove, perché torna l'umanità del patriarca Noè, un uomo che salva il mondo e anche l'umanità, e potrebbe avere fama, gloria, ricchezza. Invece cosa fa la sua umanità? Finisce per passare la sua pensione da alcolizzato sulla spiaggia con lo sfondo dei faraglioni di Capri. Ecco, diciamo, un'ultima cosa, ragazzi miei, dopo questo film mio nonno si starà rivoltando nella tomba. Mi direte voi: ma perché si sta rivoltando nella tomba? Era profondamente scosso dal diluvio? No. Era un appassionato dei film biblici? Nemmeno. Era un fan di Harry Potter? Mio nonno? No. Viveva come Matusalemme? No. No, ragazzi miei, niente di tutto questo. Dopo tante verità cinematografiche sull'estetica del cinema, voglio confidarvi le mie origini. Il prof è figlio di Angela e Gabriele, quest'ultimo fratello di Antonio e Francesco, di Maria Illuminata, di Dante e di Adamo, tutti figli di mio nonno, cioè appartenenti alla stirpe di Cam. Sì, ragazzi miei, mio nonno si chiamava Cam davvero, e i suoi fratelli Sam e Japheth. Se crederci o non crederci, perché questo è il mistero del cinema. Buona Pasqua biblica a tutti, ragazzi.
Auguri, professore, grazie, grazie professore. Mille. Viva Cam! Viva Sam, viva Sam, viva Cam, viva Mao Zedong!
E da 15 minuti è cominciata la Via Crucis.
Sì, ma agevoliamo, togliamo questa fase da Maria di Filippi.
Salsicce Barabba per tutti!
E agevoliamo la rubrica del nostro.
Allora, la rubrica questa sera è molto compressa, però non potevamo, e tra l'altro l'abbiamo cambiata in corsa.
Ma di grande qualità, no, di grande qualità
in corsa,
di grande qualità.
Due o tre minuti.
La notizia della, di partita del nostro caro Gabriel García Márquez ci ha obbligati moralmente a parlare di lui nella nostra rubrica Musica in HD. visto che l'autore colombiano praticamente ci trova un po' tutti d'accordo, e penso non soltanto noi, è stato sicuramente uno degli esponenti più interessanti di tutta la letteratura dell'America Latina, un genio, uno che comunque ha influito molto anche nel cinema, infatti ci sono tre pellicole su tutte che sono dedicate ai suoi scritti. E vi ricordiamo, Lazzo, vuoi provarci tu? Io se no le so, eh.
Vai,
allora,
tu.
Cronaca di una morte annunciata, il film di Francesco Rosi dell'87.
Meraviglioso.
Poi c'è Nessuno scrive al colonnello, invece un film del 99 con Salma Hayek, tra le altre cose, quindi un motivo in più per guardarlo. E L'amore ai tempi del colera, ancora più recente, il 2007, un film...
Salma Hayek.
È il zucchero, Sergio, lo senti?
Già, invece quest'altro, l'ultimo che ho citato, c'è Giovanna Mezzogiorno, se
non
volete consolarmi,
il film non era
grande, ma Mezzogiorno è molto bravo,
il romanzo è bellissimo,
indifendibile,
già, già.
Sì, sì, secondo me sì, c'era anche Javier Bardem.
Giusto. Comunque lo scrittore colombiano è stato tra l'altro insignito del premio Nobel nell'82, non solo letteratura, non solo giornalismo, ma anche impegno politico. Qui guardo Laszlo, che sicuramente avrà per certi versi anche ammirato la sua ovviamente opposizione forte alla dittatura in Cile. E io vi consiglio, tra l'altro, se non l'avete vista, la trovate su YouTube, una bella intervista che gli fece ovviamente Minoli, dico ovviamente perché giustamente se andate a beccare interviste del genere trovate sempre lui dall'altra parte.
Avrei detto Gianni Minà.
Un giovane Minoli. È giusto, è vero, è vero.
Minali.
E sentirlo parlare, quest'uomo effettivamente esprimeva questa amara ironia che era parte dei suoi scritti e anche parte della sua vita. Lui era uno molto metodico, ma anche sicuramente tormentato. Io infatti ho scelto di leggervi due brevi brani tratti da suoi scritti, appunto, per farvi capire un pochino quello che era Gabriel García Márquez, secondo me e secondo il Bartram Fabric, diciamo. Allora, dall'Amore ai tempi del colera ho preso un pezzetto un pochino malinconico, perché in realtà parla delle vedove, però ascoltate, dice: nell'ozio riparatore della solitudine, invece, le vedove scoprivano che il modo onorevole di vivere era alla mercé del corpo, mangiando solo per fame, amando senza mentire, dormendo senza doversi fingere addormentate per sfuggire all'indecenza dell'amore ufficiale. Infine, padrone del diritto a un letto intero per loro sole, dove nessuno contendesse la metà del lenzuolo, la metà dell'aria da respirare, la metà della notte, finché il corpo non si saziava di sognare i propri sogni e si svegliava da solo. In effetti questo dell'amore è un tema profondamente trattato nei suoi libri da Márquez, e forse anche un po' una delle cose che attrae i suoi lettori, che li tiene incollati lì, perché in effetti è capace di descrivere a volte con una chiarezza che sembra quasi incredibile. Tra l'altro il famoso realismo magico, lui è stato, diciamo, sempre considerato il capostipite un po' di questa tipologia, e tra l'altro lui invece si definiva realista, sì, cioè un realista puro, non c'è niente di magico,
esagerato.
Lui questa magia secondo me la vedeva nella vita stessa, e quindi ho scelto anche per chiudere, per fargli questa dedica prima di lanciare una canzone, un pezzo di memoria
delle... Ti posso interrompere un istante? Sì. Che è arrivato un news update. Vai. Abbiamo un commento sulla nostra pagina
dicono,
che è della nostra vocalista teutonica, che dice circa il film che dicevate prima: da Mezzogiorno in quel film, tra parentesi, in tanti altri, è peggio di un paio di gonadi sull'incudine in fondo a una pressa per la stampa di Libero.
guardate il finale di A Serious Man dei Coen e il finale di Cent'anni di solitudine, perché ci stanno anche altre citazioni.
È un altro bel suggerimento.
Prego, sì. Director. Prego.
Allora, vi leggo questo pezzo di memoria delle mie puttane tristi. Che bello, che bello.
Anche quello è diventato un film. Non
mi raccomando, ragazzi.
Infatti.
E dice: sennò...
Grazie a lei affrontai per la prima volta il mio essere naturale mentre trascorrevano i miei 90 anni. Scoprì che l'ossessione che ogni cosa fosse al suo posto, ogni faccenda a suo tempo, ogni parola nel suo stile, non era il premio meritato di una mente in ordine, ma tutto il contrario. Un intero sistema di simulazione inventato da me per nascondere il disordine della mia natura. Scoprì di non essere disciplinato per virtù, ma per reazione alla mia negligenza, di sembrare generoso per nascondere la mia meschinità, di passare per prudente solo perché sono malpensante, di essere arrendevole per non soccombere alle mie collere represse, di essere puntuale solo perché non si sappia quanto poco mi importa del tempo altrui.
Grande!
Sì. Diciamo che ci siamo trovati a dover scegliere un brano per dedicarlo a Gabriel García, e tra i tanti, tantissimi che effettivamente erano in qualche modo collegati, il signor Laszlo mi ha suggerito: ma perché non mettiamo Sally? Non mettiamo Sally di De André, che in effetti, tra altre cose, non si ispira solo a Cent'anni di solitudine, ma c'è un personaggio che è ispirato a Il topo di Jodorowsky. Sì, quindi sì, un omaggio anche al nostro professore. Facciamo.
Diciamo che se Marques era realismo magico letterario, De André è realismo magico del cantautorato.
Che bel lancio, Laszlo, mi hai fatto quasi commuovere.
La canzone che ci stava veramente alla bocca,
guarda che sei in diretta, eh?
E poi non te sentiamo, te lo decido qualche perché di sta canzone penso che ne sentiremo un pezzo molto piccolo, Fabrizio De André.
Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello. Ma il bosco era scuro, l'erba già alta. Dite a mia madre che non tornerò. Andai verso il mare, senza barche per attraversare. Spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare senza barche per attraversare. Spesi 100 lire per un pesciolino cieco. Gli montai sulla groppa e sparì in un baleno. Andate a dire a Sally che non tornerò. Gli montai sulla groppa e sparì un momento. Dite a mia madre che non tornerò.
E siamo costretti purtroppo a sfumare.
Taglio violento.
Taglio violentissimo, ma è purtroppo, per fortuna, il momento della agenda cittadina. Vai Laszlo, veloce.
AGS, troviamo in programmazione Gran Budapest Hotel. Sabato e domenica c'è Barry, Gloria e il disco Worms, che è un film d'animazione. Al cinematografo Sant'Angelo troviamo invece Father and Son, film meraviglioso, vincitore del premio della giuria allo scorso Festival di Cannes. Al cinema Zenith, in programmazione il film di Torturro, gigolo per caso. Sabato pomeriggio il documentario sulle 3 edizioni di Woodstock, My Generation. In multisala da vedere, secondo il mio insindacabile giudizio, c'è Noah, Transcendence, che nessuno di noi ha ancora visto, ma l'opera prima di un direttore della fotografia molto bravo, tra parentesi ha collaborato in Memento con Nolan, e poi su consiglio del nostro amico Giacomo Calzoni vi suggeriamo noi a nostra volta Oculus, un horror niente male secondo la critica. Ovviamente questa è la settimana del retro, inizia martedì al Cinema Zenith con Mamma Roma, mercoledì allo Zenith Il cielo sopra Berlino, giovedì al Sant'Angelo Le mani sulla città di Rosi, e poi la settimana si chiuderà con questo tour al Méliès con Solaris, Tarkovsky, Lanterne Rosse di Zanghibu. Al Sant'Angelo?
Avete sbagliato? Al Sant'Angelo.
E andiamo avanti allora. City Lights di Sir Charles Chaplin.
Wow. Al Teatro Sant'Angelo.
Un piccolo errata corrige che ho scoperto.
Hanno sbagliato loro nel programma.
No, io ho un altro errata corrige che ho scoperto sentendo il podcast. La settimana scorsa il nostro amico, il nostro uomo sul confine, invece che Anna Carina, ha detto Anna Carina.
Sì, se ne è vergognato moltissimo.
Però succede. Sappiamo che sapeva.
Era in mezzo alla strada.
Sotto pressione di Simone Smith.
Era sul ponte.
E a questo punto non ci resta che ricordare che il programma
programma è stato ideato da Laszlo Kovacs e da lui scritto con Lupus Yonder, poi Simone Smith e l'Air Director. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist teutonica Marteni Riefenstahl. Grazie agli ospiti Giacomo Della Rocca, Samuele Chievolo.
Ciao, grazie.
Ragazzi, Simone Rossi.
Ciao.
Daniele Pampanelli, Marco Della Torre, al biblico professore. Finalmente è venerdì, noi andiamo a costruire un enorme cassone di legno per salvarci dall'imminente diluvio. Voi, prima che sia troppo tardi, andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto andate tutti al cinema.
Vorrei vivere un film di Wes Anderson, vederti in rallenti quando scendi dal treno. Yeah.